www.redigio.it e la storia continua. Cibo, salute e sesso.
Continua dalla puntata precedente.
Il formaggio di Federico II. I romani, dal canto loro, riconoscevano virtù stimolanti del desiderio sessuale al sedano, dedicato per questo a Plutone, dio degli inferi e del sesso, e alle ostriche, apprezzate del resto anche nel Medioevo, così alla rucola, che già Ovidio nella sua Ars Amatoria definiva afrodisiaca erba, e al porro, che ancora la scuola salernitana ben riteneva rendesse feconde le fanciulle. In epoca medievale, soprattutto in area bizantina, ma non solo, era tenuto in grande considerazione l'aglio, al punto che Alfonso di Castiglia nel 1330 promulgò a questo proposito un editto che vietava espressamente l'accesso a corte dai cavalieri che avessero mangiato aglio o cipolla. Non afrodisiaco, ma tuttavia in grado di migliorare e di molto l'umore, era considerato lo zafferano, tanto che Federico II, come vorrebbe la tradizione, pare abbia dato ordine di aggiungere notevoli quantità di formaggio di pecora, usualmente consumato dalla moglie, Costanza d'Altavilla, affetta da una grande forma di depressione. Nacque così il Piacentino, un formaggio prodotto nell'Ennese, in Sicilia, e ancora oggi molto apprezzato da un punto di vista meramente gastronomico. Il prodotto che, a dispetto del nome, nulla a che vedere con Piacenza, ma il cui nome si rifà unicamente alla piacevolezza del gusto. Consigli del medico e del buongustaio. Intorno al 516 o poco dopo, un certo Antimo, medico greco esperto gastronomo, oltre che ambasciatore del re ostrogoto Teodorico alla corte del merovingio Teuderico I, indirizza a quest'ultimo una lunga lettera nella quale gli fornisce utili precetti dietetici. È proprio questa epistola, passata alla storia con il titolo di Osservazione Ciborum, è il primo documento di letteratura gastronomica propriamente medievale, ma soprattutto rappresenta per noi oggi uno strumento di fondamentale importanza per conoscere le abitudini alimentari del periodo alto medievale e i principi dietetici dell'opera. Nella sua lettera, Antimo esorta il re Merovingio alla moderazione, sia nel bere che nel mangiare, perché mangiare e bere in eccesso rende una persona tarda, sonnolenta e pigra, instillando debolezza alle membra e allo stomaco. E secondo un'etica della temperanza, che, pur affondando le radici nell'antichità classica, percorre tutto il Medioevo, Antimo insiste sulla necessità di cuocere i cibi, il che lascia trasparire come le consuetudini alimentari dei barbari fossero all'epoca ben altrimenti orientate, basate come erano sul consumo di carne cruda e sanguinolenta. Antimo precorre i moderni buongustai, affermando tra l'altro che le pernici bone sunt e soprattutto il petto, anch'esso ben cotto. Egli indica inoltre che migliori degli altri pesci le trote e il persico, mentre le anguille, al tempo particolarmente apprezzate, dice che sono da preferirsi quelle nate nei luoghi sassosi, anziché sui fondi melmosi. In ogni caso, ribadisce che il pesce va consumato ben fresco, perché altrimenti potrebbe nuocere gravemente alla salute. Le pastinache, radici carnose che in epoca medievale godevano della popolarità delle nostre patate, sono da consumarsi lesse, meglio se condite con sale e olio, così come indicato il consumo degli asparagi, sia coltivati che selvatici, ai quali Antimo riconosce, al pari delle pastinache, un alto valore dietetico. Anche i fagioli sono raccomandati dal medico greco. A questo proposito, giova un accenno al fatto che, parlando di questo legume, Antimo si riferisce con ogni probabilità alla varietà cosiddetta dell'occhio, ovvero al dolico di origine africana e ben noto anche dei nostri antenati medievali. I dettami della scuola salernitana. E grazie all'opera nota come il Regimen Sanitatis Salernitatorum, talora intitolato anche Flos Medicinae, che i precetti igienici attribuiti alla cosiddetta scuola medica salernitana, la più antica istituzione medica dell'Occidente medievale, hanno sfidato i secoli. L'opera, secondo la tradizione, dovrebbe essere composta forse attorno al 1060 da un anonimo che la dedicò a un non meglio precisato re d'Inghilterra, che qualcuno ha voluto identificare con Roberto, duca di Normandia, 1054-1134. Da studi più recenti sembra, però, acclarato che il Regiment, più probabilmente frutto di un lavoro collettivo ed espressione delle consuetudini popolari del tempo, venne composto agli inizi del 300, epoca alla quale risale il commento del medico castigliano Arnaldo di Villanova. E l'originario corpus, composto in latino e in seguito tradotto in volgare, andò implementandosi nel tempo e dai 364 versi contenuti nella prima edizione a stampa, comparsa nel 1479, finì con il raggiungere i 3520 dell'edizione del 1859, comprendendo anche molto poco ortodossi riferimenti ad alimenti come il tè, il caffè o la cioccolata, ancora sconosciuti nell'Occidente medievale. Delle tre parti di cui si compone l'opera, la cui forma poetica ha lo scopo di facilitare la memorizzazione dei concetti in essi contenuti, e la seconda, dedicata alla dietetica e alle virtù dei diversi cibi, e contiene numerosi consigli di carattere pratico. www.redigio.it e la storia continua.